Intanto Cinzia ti informo che c'è in vasca, poi abbiamo sempre un problema, cioè nel senso che la Rai non mettendo un bollino live differita, non differita, cioè
non sai mai.
Ormai non so mai se questa è una gara già fatta e no, e per un giornalista è tecnicamente abbastanza di rodimento questa cosa qui, perché non sai mai se stai dicendo una castroneria o meno. Comunque dovrebbe esserci in vasca il nostro Gregorio Paltrinieri, uno dei re delle lunghe distanze in vasca,
Greg, sì.
Sta gareggiando sugli 800, non mi ricordo, qua chiedo a Daniele Petroselli se 1500 in vasca sono disciplina olimpica, ma credo di sì, ma soprattutto dovrebbe essere una delle nostre medaglie per il futuro, e noi crociamo tutte le dita, lo spieghiamo. Notizia dell'ultima ora: Simone Biles, che è la ginnasta iper medagliata, iper decorata, è
ritira.
Fuori al
si
momento
ritira.
Si ritira, ora vedremo,
sì,
se ci sarà modo per, sì, per vederla,
per, ora,
per vederla.
L'Italia
però
è terza.
L'Italia è terza. Comunque sia, notizie confortanti che ci arrivano da Tokyo, notizie confortanti che arriva anche fronte Milan, arrivano anche fronte Milan, con le commentiamo con Antonio Vitiello e Franco Ordine. Ciao,
ciao
ragazzi, ben trovati.
Ciao, ciao a tutti.
Io vorrei cominciare da Franco. Franco, perché tu questa mattina hai scritto un editoriale abbastanza simpatico e puntuale sul Corriere dello Sport, cioè sulla politica degli acquisti di questo Milan, giusto?
Esatto.
E insomma, cioè, hai richiamato un po' i tifosi a vedere con oggettività un po' questo calciomercato del Milan.
No, più che con oggettività, a giudicare non tanto dal numero degli affari completati, ma dalla cifra tecnica a disposizione di Pioli, perché è quello che poi costerà, diciamo, quello deve essere giustamente il metro di valutazione.
Proviamo a richiamarlo, sì. Franco, che c'è grandissima tempesta. Io credo che poi Antonio lo avrà anche letto, ma è un tema, Anto, questa, la contrapposizione tra quantità degli acquisti e qualità degli acquisti. Voi che con Milan News avete anche un stretto rapporto con i tifosi, al momento qual è il termometro del tifo rossonero riguardo questa campagna acquisti? Al momento è importante che ha dovuto salutare due pezzi da 90 del Milan. C'è fiducia?
Sì, diciamo che c'è abbastanza fiducia, soprattutto perché comunque il Milan si è mosso a differenza di altre squadre. È anche vero che il rovescio della medaglia è che il Milan non ha ancora completato la rosa, ma non lo ha fatto credo quasi nessuna squadra in Serie A.
Sì.
Manca ancora un mese, più di un mese alla fine del calciomercato. Arriveranno, e questo lo diciamo con certezza, almeno 3-4 acquisti oltre quelli già fatti. Mi riferisco ad un trequartista, ad un altro mediano, un terzino destro, probabilmente anche un esterno alto a destra e una terza punta giovane oltre Giroud e Ibrahimovic. Quindi il mercato del Milan fino ad ora credo comunque sia stato positivo, perché ha messo a posto dei tasselli importanti, ma non è ancora finito, non è ancora completato, quindi penso che il giudizio finale poi sia quello che conta, quindi al primo di settembre. Ora siamo ancora in una fase diciamo di lavoro in corso, e la dirigenza, nonostante tutto, nonostante i 60 milioni, nonostante le difficoltà post pandemia, penso che comunque bene o male si stia muovendo abbastanza bene. Ripeto, non è ancora concluso, quindi il giudizio finale lo daremo soltanto al primo di settembre.
Beh, Antonio, comunque, considerando il fatto che rispetto a tutte le altre squadre italiane di Serie A, il Milan è quella che più si è data da fare sul mercato, e tu adesso ci hai appena raccontato che tanto altro farà, ti chiedo quant'è il budget ancora a disposizione? Perché insomma, le caselle da ricoprire, come ci hai detto tu, sono tante.
Ma più che di budget, il Milan valuta le opportunità, cioè secondo il ragionamento che fanno in sede non c'è un budget preciso, ma se c'è un'opportunità da cogliere, facendo anche una valutazione soprattutto tecnica ed economica, il Milan si farà trovare pronto. Per esempio, se c'è non lo so, Ilicic che a fine mercato va via per pochi milioni di euro, il Milan può farsi trovare pronto e portarlo come ad esempio Jolly sulla corsia di destra. Se a fine mercato il Chelsea apre al prestito con diritto di riscatto per Ziyech, il Milan si farà trovare pronto. È questa la strategia: dopo aver investito tutti questi soldi,
certo,
il Milan si vuol farsi trovare pronto per le occasioni di fine mercato, e non ci dimentichiamo che ci saranno anche alcune cessioni, perché è giusto che comunque l'equilibrio tra entrate ed uscite a livello economico sia sempre più verso lo zero, nel senso che comunque il Milan ha investito ma deve anche guadagnare, quindi ci saranno due o tre uscite.
Abbiamo recuperato Franco Ordine. Franco, volevo farti concludere il discorso di prima sul tuo editoriale di questa mattina, il rapporto tra acquisti, qualità e quantità di acquisti, mettiamola così.
Sì, al di là del rapporto, mi sembra, io ho sentito molto il giudizio adesso completo di Antonio Migliello e lo sottoscrivo, nel senso che noi qui stiamo parlando e dobbiamo parlare innanzitutto di un, dobbiamo inquadrare l'attuale calciomercato e inquadrarlo in una edizione in cui praticamente non c'è nessuno che si muove. Quindi il fatto che il Milan, pur partendo dal meno due famoso, e meno Donnarumma e meno Calhanoglu, abbia già messo a segno una serie di colpi, questo secondo me in qualche modo aiuta. Solo, ma per esempio il giorno in Calabria è stato tra virgolette prolungato il contratto, lo stesso destino avrà al ritorno dalle Olimpiadi, quindi questo vuol dire che esiste e c'è una linea guida che viene perseguita. Il problema di fondo secondo me è sempre lo stesso, cioè è impensabile che il Milan della prossima stagione possa fare meglio del Milan della stagione precedente. Questa è la risposta a cui io do, questo è il quesito, scusate, certo, a cui io do una risposta negativa. Perché per fare meglio.
Franco? Non lo sentiamo più. Proviamo, sì, ma infatti la domanda è: il Milan ad oggi, quindi aspettando sì, anche il resto del mercato, si è rinforzato oppure no? Franco, ci
guarda,
sei? Aspetta, no. Vai Antonio, vai.
Se c'è Franco risponde lui ovviamente.
Proviamo a ripescarlo. Franco, sì, secondo me abbiamo pizzicato Antonio sotto l'ombrellone, però da sotto l'ombrellone secondo me ti vengono delle intuizioni fondamentali, sono curiosissimo.
Perché hai tempo per pensare.
Sono curiosissimo, certo, dell'ordine sotto l'ombrellone. Vai Antonio.
No, allora, secondo me è giusto fare comunque delle valutazioni reparto per reparto, perché il Milan in alcuni reparti è comunque migliorato. Metti per esempio l'attacco. L'anno scorso quante volte abbiamo detto che mancava un sostituto di Ibrahimovic, che senza Ibra il Milan faceva difficoltà a segnare, e pronti via il Milan si presenta al ritiro estivo con Giroud, comunque un acquisto importante, quindi già il reparto offensivo, parlo proprio della punta, sì, il Milan è migliorato rispetto all'anno scorso, perché Mandzukic praticamente non ha quasi mai giocato, e quindi già in questo reparto il Milan è migliorato. In porta, per esempio, al momento è ovvio che perdi uno dei portieri più forti al mondo, però attenzione a sottovalutare Maignan, perché comunque ha vinto il campionato con Lille davanti al Paris Saint-Germain in Francia e nel giro della nazionale francese. Cioè, bisogna vederlo sicuramente in campo, però ecco, il divario non credo che sia poi così abissale tra i due portieri. In difesa il Milan è già migliore rispetto all'anno scorso, perché se andiamo a prendere la rosa del Milan del primo settembre, quindi alla prima giornata di campionato, non c'era Tomori. Oggi Tomori è un giocatore ufficiale del Milan acquistato per 28 milioni di euro, quindi hai già messo un giocatore importantissimo in più rispetto all'anno scorso. Hai preso Ballo Touré a sinistra, poi arriverà anche un sostituto di Calabria a destra, quindi il mercato non è ancora concluso. E quindi già siamo a due reparti migliori rispetto all'anno scorso. Il centrocampo, bene o male, è lo stesso, con Tonali che l'hai confermato, Bennacer che sì, Krunic, e arriverà anche un centrocampista. Probabilmente il problema è lì sulla tre quarti, perché va preso un altro trequartista oltre Brahim Diaz. Ecco, secondo me il mercato del Milan passa dal trequartista. Se arriva un giocatore di livello, di spessore, si può dire che la campagna sia comunque molto positiva rispetto a quella dell'anno scorso, cioè ci sarà un miglioramento rispetto alla squadra dell'anno scorso.
Altrimenti ancora no.
Ma altrimenti, bene o male, può somigliare la struttura della squadra rispetto a quella dell'anno scorso, dove il Milan, ricordiamolo, è finito secondo in classifica, certo, con 79 certo. punti. Non parliamo di una squadra comunque.
Ma dato che confermarsi è difficile, addirittura uno punta a migliorarsi, quindi vuol dire che.
Voglio riprendere un attimo. Tanto, no? Franco, ci sei? No. Vediamo se c'è Franco Ordine. Ora proviamo a ricontattarlo. Antonio, chiedo anche sempre su questa falsariga se e come Milan potrà far meglio. Però, cioè, se il Milan, ad esempio, il prossimo anno, per dire, mi arriva quarto, mi conferma la Champions, per me potrebbe essere un ottimo traguardo nel punto di vista, Antonio, del progetto a lungo termine, di essere sì. competitivo nel lungo periodo ad alti livelli. Cioè, per me il quarto, lo dico adesso che è 27 luglio, se il Milan arriva quarto il prossimo anno per me è una vittoria.
Ma guarda, allora, io penso che il Milan quest'anno abbia fatto un qualcosa di straordinario, perché se andate a vedere tutte le griglie di partenza dei quotidiani, il Milan non era messo tra le prime quattro, ha chiuso secondo in classifica davanti alla Juve, davanti all'Atalanta, al Napoli.
Ed è stato in testa alla classifica per metà del campionato.
Fino a febbraio, bravo. E quindi la questione è questa. Se io mi rifaccio le parole di Paolo Maldini, che non è l'ultimo arrivato. Paolo Maldini dice: se il Milan si conferma l'anno prossimo anche in Champions League, è già una vittoria, nel senso che comunque è l'obiettivo della squadra rossonera, quello di dare continuità alla Champions League, perché soltanto se il Milan resta in Champions League per 1, 2, 3, 4 anni inizia a costruire una squadra di alto livello, perché poi arrivano più soldi, iniziano a girare gli sponsor, arrivano gli introiti della Champions, il Milan alza il livello, certo. E quindi torna il Milan sono di una d'accordo. Volta. Il primo anno è stato questo, l'anno 1, non più sì. l'anno 0, l'anno 1, perché si è arrivati in Champions League. E quindi ora il Milan su questo anno 1 deve costruire il secondo, il terzo, il quarto anno e così via. Quindi credo che comunque il progetto del Milan sia un buon progetto. Molte volte, secondo me, ci sono un po' troppe critiche nei confronti della squadra rossonera, che, ripeto, al momento è una delle poche che si è mossa sul mercato, e che comunque vedi che ha un'idea, un progetto, una direzione da seguire rispetto a tante altre società. Quindi, ripeto, secondo me l'obiettivo è arrivare tra le prime quattro squadre e poi vedere anche in Champions League se si riesce ad arrivare un po' più in là nella competizione.
Ti chiedono, Antonio, che senso ha cedere eventualmente, aggiungo io, Oghe, che ha mostrato lampi di classe dopo essere arrivato da un campionato che per due anni non gli ha dato modo di staccare. Cioè, credo che ci sia anche affetto nei confronti dei tifosi del Milan per questo ragazzo, aggiungo io, è un ragazzo su cui si può fare una bellissima e ampia plusvalenza.
Allora, la questione Auge è sempre un po' spinosa, perché mi rendo conto che sia entrato nei cuori dei tifosi, sì. I tifosi si affezionano tanto ai giocatori, però c'è anche poi la valutazione tecnica, sì. Io mi chiedo perché questo giocatore non gioca. Evidentemente il mister, che valuta i giocatori tutti i giorni a Milanello, non lo ritiene da metterlo in campo come titolare, e quindi, poiché sulla corsia sinistra ci sono Rebic, Leao e lo stesso Auge, giocherebbe pochissimo anche quest'anno. E eventualmente, se dovesse arrivare un'offerta da 12, 13, 15 milioni, il Milan l'ha preso a 4,2 milioni, farebbe una buona plusvalenza anche per il bilancio rossonero. E secondo me questo è il ragionamento che fanno in sede in Via Aldo Rossi. Poi ovviamente certo. è il ragionamento della dirigenza, poi non sta a noi dire se è giusto o sbagliato, ma l'idea che hanno è questa qui: un giocatore sacrificabile perché certo. è la terza scelta sulla corsia sinistra. Se fosse un fenomeno, secondo me giocherebbe dal primo minuto, però questa è una mia considerazione.
Abbiamo ripreso Franco Ordine. Franco, ci sei?
Eccomi qua, con un po' di fatica, ma ci sono.
Tranquillo, anzi, ti abbiamo disturbato sotto l'ombrellone, Franco?
Praticamente sì.
Ora con Antonio anche ci facciamo i cavoli di Franco. Dove stai, Franco, a goderti un po' di mare?
Sono nella mitica Puglia, a nord della Puglia, rispetto al Salento. Sono sulle spiagge di Manfredonia.
Bellissimo. Tu sei stata in Puglia?
Sì, Cinzio. Però io sono stata nel Salento.
Ah, no, devi andare a Franco. Scusami, da dove Franco è il re?
La prossima volta.
ma perché lei è molto più giovane, va nelle spiagge dove c'è la movida. Io vado
io però sinceramente
ormai
se,
ho superato
se, io se dovessi ricapitare, seguo il consiglio del vecchio lupo di mare Franco Ordine, io vado zona
comunque
zona
posso dire una cosa, avendola girata un po' perché ho fatto un piccolo tour, è bella tutta, dove vai stai benissimo.
Senti Franco, questa storia del che cosa sarà e come potrà andare la stagione del Milan però è un grande tema. Io prima ho detto, magari anche esagerando, per me se il Milan arriva quarto è un'ottima stagione, cioè conferma quel posto in Champions che ti permette di aumentare i ricavi, di essere lì con le grandi, di pensare in grande. E seguo un po' quel tuo quanto è migliorabile il Milan, se è migliorabile.
Allora, noi dobbiamo partire da un presupposto molto semplice, direi quasi elementare. Il Milan, per migliorare nettamente rispetto alla situazione di oggi, ha bisogno non di uno fuori classe, nemmeno di Messi o di Cristiano Ronaldo. Sapete di cosa ha bisogno il Milan? Dello stadio, perché solo e soltanto lo stadio è in grado di moltiplicare i proventi e di aumentare sensibilmente il conto positivo del suo bilancio. Questo quindi è il primo punto essenziale. Fino a quando non avremo questo, il Milan dovrà, tra virgolette, arrangiarsi così come sta facendo oggi, e cioè inseguendo la politica dei prestiti, che ti consente di fare delle operazioni, secondo me, molto positive. Guardate quello che è successo a gennaio. A gennaio arrivano tre prestiti: Meite dal Torino, Tomori dal Chelsea, Mandzukic da casa sua. Meite e Mandzukic non rendono per quello che erano le aspettative del Milan, vengono restituiti al mittente. Tomori rende incredibilmente e clamorosamente al di sopra di quelle che erano le aspettative, e viene prontamente riscattato non a 2 lire ma a una cifra consistente a 28 milioni. Il Milan in questo momento può fare questo, anche perché nel frattempo noi ci troviamo di fronte in una condizione generale del calcio italiano in particolare ed europeo, tranne qualche rara eccezione sulla quale prima o poi faremo i conti, cioè Paris Saint Germain e Manchester City, che si trova nelle identiche condizioni. Voi pensate per caso che l'azionista della Juve, dopo aver fatto un aumento di capitale da 300 e adesso da 400, tutti gli anni possa mettersi dentro 300 milioni? Non è pensabile. Voi pensate per caso che le condizioni economico-finanziarie dell'Inter consentano all'Inter di fare qualcosa in più rispetto a quello che sta facendo, e cioè cessione di un suo pezzo pregiato e ricerca spasmodica di qualche prestito? La risposta è assolutamente no. Quindi questo che cosa vuol dire? Che o si insegue la formula, tra virgolette, magica del calcio sostenibile, e per calcio sostenibile a certi livelli sono soltanto lo stadio può dare alcune cifre, oppure andremo avanti verso un inesorabile declino.
Il problema dello stadio è un problema che riguarda tante squadre di calcio italiane, insomma, è proprio un problema quasi atavico.
Strutturale,
sì, insomma, poi si risolverà.
Secondo te, Franco, il momento che viviamo a livello di politica sportiva, è vero che la questione Chievo e tante altre, soprattutto in Serie C, sono molto gravi, però secondo te questa anche unione di intenti che si è creata con la vittoria dell'Europeo può far vivere, può far avere quel terreno fertile per fare una riforma anche in questo senso, anche con le parti politiche e quant'altro?
Perché comunque la questione stadio va oltre la politica del calcio, riguarda la politica del paese.
Se no quell'europeo che Gravina vuole non si organizza manco con i fuochi d'artificio, cioè si organizza con un paese strutturato.
Ecco, proprio quello secondo me è l'obiettivo al quale bisogna guardare, perché se dovesse passare quella proposta di Gravina, che secondo me è molto intelligente, beh, quella può essere una spinta, può aiutare. In questi giorni a Milano stanno per cominciare i lavori per la costruzione del villaggio olimpico di Milano Cortina 2026. E allora io dico, ma perché il paese, che tra l'altro in questo momento è alla vigilia di ricevere grandi contributi da parte dell'Unione Europea, perché questo paese non è in grado oggi di mettere in cantiere delle costruzioni di questo genere, di impianti di questo genere? Ve lo dico io, perché c'è una classe politica, da questo punto di vista miope, che non conosce, non capisce che quello è lo strumento per alzare il PIL, è lo strumento per attirare nuovi fondi. Guardate una delle ultime notizie: l'Atletico Madrid riceverà un prestito ponti da un fondo di 300 milioni. C'è qualcuno in giro nel calcio italiano che per caso si chiede, ma come mai gli unici che mostrano interesse nei confronti del calcio a livello europeo sono i fondi? E qualcuno si chiederà qual è il mezzo per continuare ad attirarli, e non soltanto a Inter, Milan, eventualmente Juventus, eccetera. E questo è il discorso di fondo, che era stato tracciato in maniera un po' pasticciata, in maniera un po' frettolosa, con la formula della Superlega, perché lì c'era JP Morgan che tirava fuori 6,5 miliardi di euro.
In maniera abbastanza pasticciata, perché erano per pochi quei 6 milioni
di... Anto, prima di salutarti, però prendendo a riferimento questa questione stadio, a che punto, cioè dove siamo nel percorso anche con la municipalità, per quanto riguarda il Milan, se ci sono chiacchiere all'orizzonte, situazioni importanti da monitorare?
Ma guarda, recentemente c'è stato un incontro tra il presidente del Milan Scaroni, che si sta occupando in prima persona della questione stadio, poi con Ivan Gazidis e anche uno dei rappresentanti della proprietà Singer. C'è stato un incontro con il sindaco, ovviamente nel comune di Milano, e diciamo c'è ancora disponibilità da parte del comune di andare avanti in questo progetto, però come diceva Franco sono tempi biblici, sono tempi troppo lunghi, lo stadio bisognerebbe farlo subito, non è soltanto sullo stadio di Milano, anche sì. Firenze sta incontrando lo stesso problema, Roma la stessa cosa. È possibile che per costruire uno stadio bisogna aspettare 5 anni, 6 anni, addirittura poi i progetti vengono accantonati, modificati? E secondo me questa lentissima burocrazia non fa altro che danneggiare innanzitutto i club, ma poi anche tantissimi posti di lavoro, che sembra una sciocchezza, ma in realtà in questo momento di crisi storica servirebbero, e come, in una città come Milano, come Roma, come Firenze e tutte le squadre che vogliono poi fare uno stadio, Bologna la stessa cosa. Quindi mi aggancio alle parole di Franco quando dice che la classe politica in questo momento, ma anche in generale mi riferisco, è molto miope nei confronti della ammodernizzazione delle strutture sportive dei club.
Guarda, miope è un complimento, io andrei giù dura, ma anche perché lo stesso problema lo vive Roma, cioè Milano come Roma è la stessa situazione.
C'è anche a Napoli una situazione molto confusa.
Firenze, cioè lo stesso problema.
Diciamo che si riesce a costruire dove, potremmo dire, usando un bel giro di parole, dove la società riesce a essere molto presente anche sulla municipalità. Infatti vedete Udine, vedete Frosinone, vedete Juventus, vedete Torino e vedete anche un filo comune tra proprietà e municipalità, e ripeto, non è un caso. Anto, io ti ringrazio nel frattempo, alla prossima. Antonio Vitiello,
a voi un saluto anche a Franco, ciao a tutti.
Ciao, se avevi l'ultima per Franco,
ma
Cinzia.
L'ultima era proprio perché io sono d'accordissimo con la chiusura del suo editoriale, cioè la differenza tra Donnarumma e che sì decide lui, Donnarumma invece ha chi decide per lui, il suo procuratore. Quindi insomma io la penso così, allo stesso modo.
Franco,
ma guarda, insomma mi sembra devo dire persino una osservazione quasi elementare, che però la dimostrazione di come siano perversi certi intrecci, certi rapporti tra calciatori professionisti e rispettivi agenti, perché secondo me dovrebbe essere sempre il contrario. E d'altra parte, guardate un attimo, quando Ibrahimovic decide di rinnovare il contratto con il Milan e con Maldini, non si presenta il signor Raiola, si presenta Ibrahimovic.
Certo.
Questo già vi fa capire di come ci sia già da questo punto di vista una grande differenza. E ancora una volta questa stessa differenza io la colgo per esempio con De Bruyne, che si presenta a firmare col Manchester City da solo, senza avere bisogno, lui che è, tra l'altro rappresenta una sorta di industria, si presenta a firmare con il Manchester City la riconferma del contratto. Secondo me da questo punto di vista, fino a quando non interverrà una severa e rigorosissima riforma da parte della FIFA nei confronti di questa categoria, perché diciamoci poi la verità, non ci sono soltanto i Raiola all'orizzonte, c'è anche gente molto preparata, c'è gente a cui io affiderei personalmente il mio portafoglio, che è molto, molto piccolo e poco capiente, però per dire che esistono anche professionisti di primissimo livello, e potrei fare un lungo elenco anche alla radio, però questo è il punto fondamentale. Adesso vediamo cosa succede a Parigi. Io ho letto le dichiarazioni di Navas, che non mi sembra molto intenzionato a
sverare a fare la panchina, certo.
Vediamo che succede lì.
Sì.
Facciamo non due, ci facciamo quattro risate.
Franco, noi ti ringraziamo, ti lasciamo al tuo adorato mare. Grazie,
ciao,
Franco Ordine.
Ciao, ciao. Salute.
Pausa, tra poco c'è Allegri.
Sì, torniamo con Allegri.
Di Cortomuso su Tiembo Radio.